C'è una rivoluzione che si è compiuta, che è quella della finanza quantitativa. In qualche maniera le persone in giro per il mondo, specialmente nell'ambito della cultura anglosassone, hanno realizzato che per poter cogliere come dire, le opportunità che vengono offerte dai mercati di rendimento, in vari modi, cioè da semplicemente poter cavalcarlo in maniera tranquilla per poter, in ambito anglosassone normale, assicurarsi una pensione ha invece anche operazioni di tipo più speculativo, era necessario avere un approccio che andava al di là di quello esclusivamente tradizionale, che fa parte tra l'altro della cultura degli analisti e che peraltro con la cultura degli analisti ha molti punti in comune, che è quello dell'analisi e della valutazione degli asset, eccetera, ma doveva avere alcuni punti anche di carattere metodologico. E il punto è che ci sono queste opportunità, ci sono questi interessi, queste opportunità di profitto che si presentano per le persone, ma sono legati ovviamente, come tutti sappiamo, anche a scenari che sono molto mutevoli, a rischi considerevoli. Purtroppo non è chiaro quanto è leggibile la slide, che è troppo densa, ma il grafico in fondo mostra per esempio come chi avesse investito in azioni in Giappone prima della seconda guerra mondiale si sarebbe ritrovato con una perdita del 96%. Questo era solo per rendere, come dire, palese informazioni che penso siano comuni a tutti, ma insomma, che è bene non dimenticare quando si parla di rischiosità. Quindi queste slide peraltro saranno disponibili sulla pagina web della scuola, quindi se qualcuno è interessato le può vedere. Quindi c'è tutto questo tipo di difficoltà che nascono dal discorso di affrontare, come dire, una crociera in mari tormentati, che vogliamo, una crociera che siamo costretti a fare per le necessità, varie della vita, e che oggi come oggi si cerca di affrontare con un sistema, almeno alcuni cercano di affrontare con una metodologia di stampo un po' diverso da quella, tradizionale. E cioè c'è un approccio che si cerca di sviluppare, un approccio quantitativo in cui in qualche maniera l'analisi statistica e la modellizzazione matematica giocano un ruolo molto importante. Questo è, diciamo, ha svariate declinazioni, che sono alcune di stampo più prettamente statistico e che interagiscono in modo molto spinto anche con la realtà economica e con l'analisi poi diciamo, più tradizionale di stampo anche fondamentale, altre invece sono decisamente con dei tratti più astratti e più stimolanti per un matematico, ma questa è in realtà una realtà che si è affermata, che si afferma sempre di più e che pone tra l'altro ci pone spesso di fronte a una situazione non semplice, per cui è un po' come in questa vignetta in cui il signore vorrebbe conoscere il futuro e si presenta di fronte a una cartomante che magari ha un PhD in matematica e gli dice: cosa preferisci, la sfera di cristallo o invece che usi il computer? Ecco, allora, il punto è che la matematica che interagisce con il mondo reale ha però delle sue specificità che si tendono a sottovalutare e che sono specificità che sono da un lato opportunità, ma dall'altro lato anche rischi metodologici. In altre parole, la matematica vive in un mondo che non è il mondo concreto, è un mondo in cui noi abbiamo certezze assolute, a differenza di tutte le altre persone. Queste certezze assolute sono costruite con il ragionamento. Questo ragionamento si fa su enti che sono astratti perché devono avere delle definizioni precise. E quindi, come dire, questo fa sì che siano oggetto di investigazione con strumenti che sono diversi da quelli delle altre scienze, ma allo stesso tempo ci allontana molto dalla realtà, perché gli oggetti concreti normalmente non hanno definizioni precise e non è detto che obbediscono alle leggi della logica. Probabilmente oggi qualcuno ci illustrerà punti di vista come dire, come l'irrazionalità a volte dei mercati influenzi le scelte di investimento. Inoltre, la fonte della verità in matematica, e quello che è l'aspetto quindi diciamo di analisi quantitativa, verrebbe più dalla coerenza che non dall'esperienza. E questo naturalmente è estremamente problematico quando poi ci si vuole avvicinare alle applicazioni. C'è però un aspetto importante, e cioè che la matematica al suo interno ha sviluppato nel tempo la capacità di affrontare anche l'incertezza. Cioè, in altre parole, in questo, come dire, mondo apparentemente un po' chiuso e molto lontano dall'esperienza, credo, di quasi tutte le persone che sono convenute qui oggi, c'è un filone che è cresciuto, che affronta invece la concretezza dei mercati, diciamo la concretezza delle scelte, sia sociali, sia economiche, sia anche in generale la concretezza delle scelte che si possono fare in qualunque situazione in cui c'è una decisione da prendere, e anche l'incertezza che queste scelte si trovano a dover affrontare. Allora, l'approccio quantitativo alla gestione del portafoglio ha svariati termini dentro. La prima cosa che dobbiamo fare naturalmente è renderci conto che c'è il rischio e l'incertezza, che non sono la stessa cosa, perché il rischio è quella parte dell'incertezza che in qualche maniera possiamo quantificare, ma c'è una parte dell'incertezza che non sappiamo quantificare, che è irriducibile alla quantificazione. Quindi questa è una prima, ho messo in rosso, diciamo, i warning che possono venire fuori da questa presentazione, cioè i punti in cui in qualche maniera bisogna stare attenti a non farsi abbagliare dai numeri. E poi qui c'è il topolino che vuole il formaggio, e potete immaginarvi che potrebbe essere il topolino che vuole il formaggio, ci sono delle trappole per raggiungere il formaggio e quindi si è munito di qualche strumento di protezione, ha fatto un po' di hedging prima di affrontare la marcia verso il formaggio. E il metodo e la ricerca scientifica forniscono delle indicazioni su come procedere, perché in realtà c'è un problema di conoscenza nell'affrontare la finanza che certo ha un oggetto diverso da quello che si ha quando si affronta, che ne so, la fisica, la chimica o la matematica, però ha pur sempre un elemento di razionalità e di conoscenza. Quindi si cerca in qualche maniera di mutuare da altre esperienze di successo dei metodi di selezione rigorosi e fondarli su una evidenza statistica che sia robusta. E è molto utile ricordarsi del rasoio di Occam. Cioè, non bisogna aggiungere parametri oltre il necessario, non bisogna costruire teorie troppo sofisticate quando ci sono spiegazioni più semplici dell'80% di quello che si fa. In generale è bene avere un vaccino, una precauzione, oggi peraltro che è molto facile avere grandissime basi di dati a disposizione, contro quello che viene chiamato il data mining, cioè contro la tentazione di torturare i dati finché non confessano qualunque cosa che ci faccia piacere. E, perché poi se si seguono i dati torturati si va incontro a grandi disillusioni. Infine, una metodologia rigorosa sconfigge alcuni bias comportamentali, nel senso che può servire in certi momenti a legarti le mani, cioè a impedirti di prendere una decisione governata dal panico o dall'entusiasmo, perché poi in qualche maniera speciale. E questa tra l'altro è una lezione che ha una valenza universale, non è solo una lezione rivolta ai gestori o alle persone che affrontano la gestione come professione, ma secondo me è una lezione questa che è molto importante anche per un pubblico molto più ampio e sono molto contento della collaborazione col Sole perché cerchiamo per l'appunto di un pochino contribuire a far crescere quella cultura finanziaria che oggi come oggi è indispensabile per chiunque, cioè non è più un fatto di elite, ma diventa sempre più un fatto generale di democrazia e di sviluppo del paese. C'è poi ulteriori rischi, e mi avvio a concludere, avevo preparato più cose ma non voglio farla molto lunga, che si devono tenere presente. Quando si ha molta informazione a disposizione c'è un rischio che nasce dall'annebbiamento del pensiero, e questo per esempio io mi immagino che possa essere stata una componente non trascurabile di quello che è successo negli ultimi 2 anni, cioè c'erano grandi sofisticazioni matematiche retrostanti e sottostanti alla costruzione di un castello immenso di derivati che venivano presentati anche in determinate situazioni in ambito corporate a persone che non avevano assolutamente strumenti culturali e critici sufficienti per contrastare questo bombardamento di equazioni, di formule e di cose un po' che intimidisce un po' chiunque. Poi ci sono per l'appunto anche dei problemi epistemologici, nel momento che, non so, mi rendo conto che può sembrare molto astratto, ma vi assicuro che non lo è. Cioè le cose possono sembrare stravaganti semplicemente perché non ci pensiamo, cioè c'è tutta una serie di decisioni, di pratiche che noi abbiamo quotidianamente senza interrogarci veramente su quella che è la situazione, anche perché naturalmente nella prassi quotidiana non si può passare tutto il tempo a farsi domande, che però quando poi si cerca di definire delle strategie, si cerca di avere un approccio anche operativo, è bene però almeno da qualche parte sullo sfondo sapere. Qui il riferimento era Soros perché, non perché sia l'unica persona che ne ha parlato, e probabilmente nemmeno la persona più originale, ma perché ha scritto lungamente sull'effetto che hanno le strategie diciamo di modificare le stesse leggi del mercato e quindi come in qualche maniera di rendere vano il tentativo di trovare, di fondare la finanza su basi scientifiche simili a quelle della fisica. Se in qualche maniera c'è una specie di principio di indeterminazione che verrebbe ad agire anche in finanza. Poi ci sono problemi cognitivi che nascono dall'illusione della certezza che può fornire avere dei numeri precisi, no? O almeno dall'apparenza precisi, perché se io vi do faccio un foglio di calcolo e vi do una volatilità con 26,717, uno magari pensa che sia 26,717, ma nessuno sa veramente che cosa sia la volatilità, la quantifichiamo con una deviazione standard perché ci fa comodo in determinate situazioni e perché c'è tutta una parte della finanza matematica che utilizza questo concetto in modo pratico, ma il concetto di volatilità è un concetto in realtà ancora oggi su cui ci diamo da fare per capire cosa veramente voglia dire e quindi tutte queste cifre vanno prese sempre con un po' di grano salis. E in realtà navighiamo nel rumore, questo è un bellissimo articolo la cui lettura raccomanderei a tutti di Fisher Black. Fisher Black è, come dire, forse il padre della finanza quantitativa, è lo stesso Black di Black & Scholes, è una persona che ha, oltre ad avere strumenti intellettuali straordinari, li ha declinati in pratica con grandissimo successo, è una persona con una storia anche personale molto interessante che l'ha portato a muoversi sia in ambito accademico sia in ambito professionale e diciamo una persona di riferimento tutte le volte che si parla di asset allocation, è assolutamente ineludibile, o di finanza quantitativa. E lui alla fine di questo meraviglioso, nell'introduzione di questo articolo dice il rumore rende molto difficile testare le teorie accademiche e anche le teorie pratiche sull'argomento del funzionamento dei mercati finanziari o dei mercati economici, siamo obbligati ad agire largamente nel buio. È un buio che, questo è un articolo di 25 anni fa, in tantissimi si industriano a cercare di rendere un po' meno scuro, ma che in realtà è un'affermazione questa che un pochino si può ancora affermare oggi perché abbiamo una serie di limitazioni nella conoscenza. Volendo semplicemente concludere, volevo solo dire alcune cose, diciamo per completare il quadro sul punto di vista del matematico su queste questioni. Noi abbiamo nelle applicazioni della matematica alla finanza uno strumento principe naturalmente che è la teoria della probabilità, perché è su questa che si crea tutta, diciamo, la teoria moderna del portafoglio, è su questo che si creano le cose anche più avanzate, eccetera. Il problema è che la probabilità è un concetto matematicamente molto ben definito, ma che non ha nulla a che vedere con la realtà. Nel senso che, o meglio, mi spiego meglio, il concetto ha estremamente a che vedere con la realtà, ma la probabilità che si incarna nella realtà non è quella che studiano i matematici. La probabilità di un evento è un concetto matematicamente estremamente preciso, ma che non è mai noto a priori. Nemmeno in fisica. In fisica ci sono teorie che asseriscono quale può essere la probabilità, ma che poi, come tutte le teorie scientifiche, non sono mai vere se non fino a prova contraria, cioè non esiste una certezza assoluta nelle scienze esatte e sarebbe sorprendente pretendere di trovarla, come dire, nelle scienze sociali. Allora, quello che si fa è, in pratica, si sostituisce alla probabilità l'osservazione statistica degli eventi, cioè con quanta frequenza la cosa che ci interessa si è presentata in passato. E questo è un riflesso naturale ed è ovviamente la base, diciamo, dell'approccio statistico, che è importantissimo, ma e che quindi poi ci conduce al backtesting, di cui già parlava prima Alfonso, di cui ci parleranno svariate persone per metterci in guardia e anche per farci vedere come si può fare oggi con le piattaforme che abbiamo a disposizione di analisi dati. Ma in realtà il backtesting bisogna ricordarsi che solleva a sua volta dei problemi. Per esempio, il backtesting ci fornisce una serie storica che è unica. Io vorrei pretendere da un'unica serie storica di estrarre delle informazioni di tipo probabilistico che non sono mai, per loro natura, definite su una sola serie, ma sul ripetersi di tante possibili serie, come si farebbe in un laboratorio, e come non si può fare quando si parla dei mercati. Non è che ci possiamo preparare un altro lunedì nero per vedere se si perde di nuovo il 22%, o il 30%, o il 15%, o possiamo preparare altre cose. Queste sono cose che non sono accessibili, quindi abbiamo una prima grossa limitazione rispetto a quello che ci piacerebbe avere. Poi ci sono altri problemi, c'è quello che noi chiamiamo il problema della storicità. C'è già un'ipotesi di stampo un po' metafisico che noi facciamo, cioè che la frequenza con cui si osserva un evento esista, cioè in qualche maniera generi una probabilità, ovvero diventi stazionario, o comunque sia, insomma, sia un concetto che possiamo effettivamente utilizzare. Questo non lo sa nessuno, non è una cosa che noi possiamo sapere, non è, possiamo di volta in volta attestarla dicendo è probabilmente così, ma nessuno ci garantisce che anche il più raffinato lavoro sull'equity premium ci dia un'informazione futura. Infine, e qui mi fermo, bisogna ricordarsi, e questo è un tema che è stato estremamente come dire, diffuso negli ultimi tempi, grazie alla metafora del cigno nero, di quello che in realtà è molto più antico, perché ha ormai più di un secolo, e poi ha radici ancora più antiche, quello che io chiamo il pollo di Bertrand Russell, il quale Bertrand Russell illustra nel 1912, quindi un po' prima di Taleb, che pure ha il merito di volgarizzarlo, il rischio che nasce nell'induzione in generale, cioè come noi possiamo fare una serie di osservazioni favorevoli, come il tacchino, che vede tutti i giorni l'uomo alle 18 arrivare lì, pulire il pollaio e dargli da mangiare, tranne che, e si fa quindi una teoria dell'uomo a servizio del tacchino, cioè si costruisce un universo in cui il buon Dio ci ha creati per andare a servire i tacchini. Tranne che poi il giorno prima del giorno del ringraziamento a questo tacchino succede qualcosa di irreparabile. Allora, questa presentazione, che forse è un po' inattesa e magari leggermente inusuale rispetto agli ambiti a cui vi muovete, era però per dirvi che in realtà in tutto quello che si fa in finanza c'è molta più cultura, molto più pensiero di quanto a volte non si è abituati a pensare. Certo, siamo poi costretti a prendere decisioni, nessuno nega che le decisioni abbiano un ruolo fondamentale e nessuno vuole con questo trasformare persone in una specie di esitanti amleti che stanno fermi lì e non investono più nemmeno un centesimo. Ma è bene avere consapevolezza di queste cose, anche perché ci si preparano tempi che non saranno certamente più semplici di quelli che ci hanno preceduto, questo credo che si possa dire, e in cui in più l'interazione con scienze complicate, sofisticate e a volte un po' intimidatorie come la matematica diventerà molto intensa e quindi è bene essere pronti in qualche maniera a avere sempre il proprio senso critico ben sveglio e ben vigile. Mi fermo qui.
Grazie Stefano.